Salve a tutti, sono Giorgio Modolo per l'angolo della teonomia. La puntata di oggi si intitola Uomini rovo, ove rovo è un aggettivo di uomini. Vi prego di prendere la vostra Bibbia e di aprirla su Giudici 9. Uomini rovo. Quando Abimelech prese il potere in Israele, uccise tutti gli altri figli di Gedeone meno uno, Jotam, che riuscì a fuggire. Abimelech, la cui madre era una sichemita, chiese aiuto ai parenti di sua madre e si costituì re sopra Israele, regnando in Sichem. Durante la cerimonia di incoronazione, il giovane Jotam, da una posizione sicura su una cima di una collina vicina, disturbò il procedimento con una breve e significativa parabola. Giudici 9, 7b. Jotam disse: Ascoltatemi, abitanti di Sichem, possa Dio ascoltare voi. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro. E dissero all'ulivo: Regna su di noi. Ma l'ulivo rispose loro: Rinuncerò io al mio olio, col quale Dio e gli uomini sono onorati, per andare ad agitarmi sopra gli alberi? Allora gli alberi dissero al fico: Vieni tu a regnare su di noi. Ma il fico rispose loro: Rinuncerò io alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi sopra gli alberi? Allora gli alberi dissero alla vite: Vieni tu a regnare su di noi. Ma la vite rispose loro: Rinuncerò io al mio mosto che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi sopra gli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al rovo: Vieni tu a regnare su di noi. Il rovo rispose agli alberi: Se volete veramente ungermi re per regnare su di voi, venite a ripararvi alla mia ombra, altrimenti esca dal rovo un fuoco che divori i cedri del Libano. Ma voi non avete agito con fedeltà e integrità proclamando re Abimelech. Non vi siete comportati bene verso Gerubbaal, cioè Gedeone, e la sua casa, e non lo avete trattato come meritava, perché mio padre ha combattuto per voi, ha messo a repentaglio la propria vita e vi ha liberato dalle mani di Madian. Oggi invece voi siete insorti contro la casa di mio padre, avete ucciso i suoi 70 figli sulla stessa pietra e avete proclamato re dei Sichemiti Abimelech, figlio della sua serva, perché è vostro fratello. Se dunque oggi avete agito con fedeltà e con integrità verso Gerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi. Ma se la cosa non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori gli abitanti di Sichem e la casa di Millo, ed esca dagli abitanti di Sichem e dalla casa di Millo un fuoco che divori Abimelech. Giudici 9, da 7 a 20. Abbiamo qui una potente parabola contro lo statalismo. La Bibbia è un libro antistatalista perché Dio, come Signore e Sovrano, rifiuta di dividere la sua gloria con chiunque altro. Fin da Babele gli uomini hanno tentato di ottenere sovranità attraverso lo Stato. In questa parabola abbiamo il commentario ispirato di Jotam su questo tentativo. Qui è esposta l'idea dello Stato come rappresentato da Abimelech, la teologia dello Stato anti-Dio. La parabola ci dice che gli alberi decisero per un re. Nel farlo, ovviamente, rigettarono Dio come re. Il punto centrale di tutto il libro di Giudici è che ogni qualvolta sono nel peccato e nell'apostasia, gli uomini rifiutano Dio quale re e fanno di se stessi la loro propria legge e il proprio Dio. Non c'è qui un attacco ai buoni governanti. La parabola cita il governo di Gedeone come un governo normale. Così il primo aspetto da notare di questa parabola è che gli alberi, il popolo, cercarono governo e autorità separatamente da Dio e in ribellione contro di Lui. Ogni tentativo di vivere separatamente dalla legge di Dio costituisce una tale ribellione da parte di uomini e nazioni. Secondo, gli uomini produttivi rifiutano di diventare parte di un ordinamento non santo e lo resistono. L'olivo, il fico, la vigna e Jotham, ciascuno si tenne da parte da questo stato senza Dio. Possiamo pensare che Abimelech abbia cercato e corteggiato come collaboratori per il suo regno gli uomini capaci di quella zona. Ciascuno rifiutò di diventare parte di uno stato che cominciava con una carneficina di tutti gli altri eredi di Gedeone, eccetto Jotham che sfuggì. Gli uomini produttivi non videro per se stessi un posto in uno stato improduttivo. Terzo, il potere apostata vuole tutte le cose sotto la propria autorità e sotto se stesso in rango. Gli uomini rovo, bassi ed inferiori, comandano lo Stato e richiedono che tutti gli uomini siano loro sottoposti. Jotham mostra il re rovo che dice: «Venite a ripararvi alla mia ombra». Questa era chiaramente una richiesta di fede. Se avessero rifiutato, avrebbe distrutto perfino i cedri del Libano, cioè gli uomini più alti, importanti del reame. Quando l'uomo agisce come Dio, cerca di imitare Dio il Signore. Come Signore assoluto, Dio dichiara che vita e morte e il totale giudizio sono nelle sue mani. Deuteronomio 32, da 39 a 41 dice: «Ora vedete che io sono Lui, e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e non vi è nessuno che possa liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la mia mano al cielo e dico: io vivo per sempre. Quando affilerò la mia folgorante spada e la mia mano si preparerà a giudicare, farò vendetta dei miei nemici e ripagherò quelli che mi odiano». Quando Dio parla così, lo fa in assoluta, perfetta e totale giustizia. Quando lo Stato assume il potere indipendentemente da Dio e dalla sua legge, agisce nei termini del potere, dell'ingiustizia e del male. Quarto, Jotham contrasta la produttività degli alberi o uomini che sono fuori da questa apostasia con la non produttività della elite di potere dello Stato. Gli uomini rovo sono improduttivi, ma cercano il potere sopra uomini migliori di loro. L'idea di un olivo, di un fico e di una vigna che riposano all'ombra del rovo è ridicola. Così è l'idea dello Stato umanista, ridicola ed enormemente malvagia. Quando uomini rovo assumono la direzione di una società o del governo civile, la produttività di quella nazione diminuisce, perché l'obiettivo degli uomini rovo è di distruggere gli uomini migliori di loro. Allo stesso modo, quando gli uomini rovo conquistano la Chiesa, le corporazioni, le scuole, le arti e le scienze, si ha lo stesso risultato. La produzione lascia il posto alla distruzione e ai giochi di potere. Il mondo degli uomini rovo è un mondo di interessi spinosi. Diogene riuscì a vedere l'arroganza di Platone, ma non la propria, né che la propria era una vita essenzialmente di negazione. Diogene calpestò il mantello di Platone e annunciò: «Così io calpesto l'orgoglio di Platone!» Platone rispose: «Con maggiore orgoglio da parte tua!» Entrambi avevano ragione. Nel nostro racconto parabola di oggi, quando fu offerto il potere regale agli alberi buoni, essi rifiutarono, riconoscendo la falsità della posizione ed il suo potere. Nelle parole di un commentatore, cito: «Tutti gli uomini che meritano di avere il trono hanno già il trono nella loro vocazione, quali viceré di Dio, ciascuno nella propria chiamata produttiva». Notò inoltre che Jotham comprese la grande filosofia che l'acqua non può alzarsi al di sopra del proprio livello. Gli uomini non possono alzarsi al di sopra dell'onore che è in loro. Gli uomini piccoli non possono essere grandi. Uomini ingrati non possono essere giusti. Anime meschine non saranno mai maestose. Lo Stato non può mai alzarsi al di sopra del proprio livello morale. Se governa con leggi fatte dall'uomo, promuove promiscuità, aborto, omosessualità, furto e umanesimo. Il livello di moralità diminuirà continuamente a meno che i cristiani non rovescino quell'andamento. La disintegrazione presente è evidenza chiara di questo fatto. Come disse nostro Signore, li conoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7,16. Gli uomini rovo producono rovi. Possiamo allora farci la domanda: Abimelech è morto? È riapparso ai nostri giorni? Gli uomini rovo sono sempre più in mezzo a noi. Lo Stato moderno è un capolavoro di antiproduttività perché il suo obiettivo essenziale è il potere. George Orwell, nel suo romanzo 1984, richiamò l'attenzione su questo fatto. O'Brien, nel discutere la base razionale dello Stato socialista, dichiarò: «Sappiamo che nessuno prende mai il potere con l'intenzione di rinunciarvi. Il potere non è un mezzo, è un fine. Non si stabilisce una dittatura per salvaguardare una rivoluzione. Si fa una rivoluzione per stabilire la dittatura». Poiché il peccato originale ed attuale dell'uomo è di essere il proprio Dio, ed egli stesso la fonte della legge e della moralità, l'opera principale dell'uomo nel suo stato di decaduto è di ottenere potere sopra gli altri. Gli uomini decaduti sono uomini rovo. La loro espressione del loro desiderio di potere varia solamente nei termini del loro coraggio e delle opportunità. Covid di opportunità ne ha date tante, purtroppo. L'uomo caduto così diventa più improduttivo e più spinoso man mano che diventa più potente nel suo dominio sopra gli altri. Orwell, nello scrivere 1984, espresse la propria valutazione del socialismo mondiale basata sulla propria esperienza. Nella Cina rossa, Lin Piao confermò la perspicacia di Orwell dichiarando nel 1966: «Il potere politico è uno strumento col quale una classe opprime l'altra. È esattamente la stessa cosa con la rivoluzione e la controrivoluzione. Come io lo vedo, il potere politico è il potere di opprimere altri». Mao Zedong disse: «Una rivoluzione è un'insurrezione, un atto di violenza mediante il quale una classe ne rovescia un'altra». Quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno stanno facendo esattamente questo, rovesciando la classe che li ha preceduti per stabilire la propria. Non c'è speranza, fratelli, non c'è speranza nella politica se una nazione non ha uomini santi e produttivi in numero e determinazione sufficiente per essere trainanti. In questo noi evangelicali abbiamo enormi responsabilità. La Chiesa di Roma sembra aver terminato la propria energia per essere una forza trainante nella nostra società e noi, anziché essere pronti a prenderne il posto con forze fresche e più bibliche, continuiamo ad offrire un Vangelo che è pie in the sky when you die. Non so se conoscete questa espressione, significa una torta in cielo quando muori. Per questa vita offrono solo sofferenze, teologie del deserto, teologie della cattività babilonese, la vittoria nella sconfitta e cose simili. L'antipatia o comunque la diffidenza dell'evangelicalismo nei confronti del Vecchio Testamento è proprio il fatto che la storia del popolo ebraico è una storia di regno terreno, di legge di quel regno, di culto, di cultura, di lavoro, di risparmio, di denaro reale, cioè oro e argento, di re e di cittadini totali, di guerre e di distruzione di idoli. Con le labbra l'evangelicalismo ripete Isaia 8:20. Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Ma nei fatti l'evangelicalismo si è dato alle leggi dello Stato e ad una generale anarchia ascrivendola all'opera dello Spirito Santo. Siamo parte della confusione e dell'apostasia generale. La conclusione è il fine logico della Repubblica di Platone. Potere nelle mani di una potente elite in modo che essi possano esercitare il potere. Platone, nello scrivere del suo filosofo re, nella sua Repubblica ideale, non fece spazio alcuno per la legge. Il fiat dell'improvvisazione del filosofo re avrebbe provveduto la parola di potere e quindi saggezza. Solo quando Platone e i suoi compagni tiranni persero ogni speranza di ottenere il loro potere di Stato, Platone vecchio scrisse le sue leggi. Gli uomini rovo vedono il futuro come potere, il loro potere. Perciò essenzialmente la loro direzione è sempre ritorno a Babele.